Ave Maria e pace bene, amici carissimi e ben sintonizzati in nostra compagnia per questo appuntamento settimanale Incontro con la Bibbia. Ecco, vogliamo proporvi da oggi un nuovo ciclo di trasmissioni sul tema La vera via del cristianesimo. Cioè, queste trasmissioni sono una difesa e una proclamazione di un principio teologico di fede fondamentale, ossia che al di fuori della Chiesa Cattolica non vi è salvezza. Cioè, chi colpevolmente, questo significa che non ha voluto conoscere la verità, ossia che Cristo, il Vangelo, la Chiesa Cattolica sono l'unica via di salvezza, e quindi aderisce ad una religione non cattolica, non può salvarsi. Questo è un principio teologico, un principio di fede importantissimo. Può salvarsi, c'è una possibilità di salvezza solo per chi è in buona fede, cioè per chi, ecco, non ha potuto conoscere la verità. Questo per dirvi che non ogni ignoranza scusa dinanzi a Dio. Una cosa, ripeto, è non aver voluto conoscere la verità, altra cosa è non aver potuto conoscere la verità. E naturalmente chi è in buona fede e vive secondo la legge naturale, cioè osservando, vivendo quei 10 comandamenti scolpiti nel cuore dell'uomo, prima che sulle tavole di pietra consegnate da Dio a Mosè, ecco, allora c'è questa possibilità di salvezza. Diciamo che queste trasmissioni sono più che altro dedicate ai cattolici. Cioè, vogliamo fornire ai cattolici delle armi di difesa dagli errori di quei cristiani che si sono separati, ahimè, dall'unica è vera Chiesa di Cristo, che è la Chiesa Cattolica. Quindi vogliamo, ecco, diremo qualcosa così, alcuni principi generali sulla Sacra Bibbia, ecco, importanti, e poi vedremo quelle che sono le differenze tra la Bibbia Cattolica, e le varie traduzioni, altre traduzioni errate, e lo dimostreremo, ecco, dei protestanti, per esempio dei Testimoni di Geova, e altri gruppi settari. Ecco, lo dimostreremo questo nel corso di questo ciclo di trasmissione. Ma andiamo avanti con ordine, nel senso che ritengo opportuno dimostrare prima due cose fondamentali. Cioè, prima cosa fondamentale, che nostro Signore Gesù Cristo ha veramente fondato una Chiesa. Questa è la prima cosa fondamentale. Una seconda, un'altra cosa fondamentale che vogliamo dimostrare, appunto, che la vera Chiesa fondata da Cristo è la Chiesa Cattolica. Ecco, un'altra cosa fondamentale, dunque, che vogliamo dimostrare è questa. E poi, terza cosa, diremo qualcosa sul vero senso dell'ecumenismo. Ecco, si parla tanto di ecumenismo nei nostri tempi, ma noi vogliamo dare le idee giuste in materia di ecumenismo, così come naturalmente ce ne parla il Magistero della Chiesa. Noi non vogliamo altro che insegnare la verità su base biblica, sulla base della tradizione, che sono le fonti, ecco, della fede, e sulla base dell'insegnamento puro, genuino del Magistero della Chiesa. Cioè, non vogliamo, amici carissimi, insegnare nostre dottrine, no, ma la dottrina della Chiesa, sulla base della rivelazione divina. Questo è il nostro intento. Quindi dare una chiarificazione anche del cosiddetto movimento ecumenico. Allora, ecco, queste cose le riteniamo, come dire, delle premesse fondamentali, ecco, prima di introdurci, ecco, nel nostro argomento a cui abbiamo dato, ripeto, questa denominazione generale, la vera via del cristianesimo, è appunto la Chiesa Cattolica. Lo dimostreremo. Allora, prima proposizione, prima tesi. Gesù Cristo ha veramente fondato una Chiesa. E questo lo vogliamo dimostrare. Innanzitutto, noi sappiamo che il termine cristiani fu coniato e adoperato per la prima volta 20 secoli fa ad Antiochia in Siria. Ce ne dà testimonianza infatti il libro degli Atti degli Apostoli. E questo termine stava a indicare i seguaci, i discepoli di Gesù di Nazaret, detto il Cristo. Salvo rare eccezioni, e tra queste rare eccezioni ci sono attualmente, ad esempio, i testimoni di Geova, i cristiani sono coloro che credono che Gesù Cristo sia Dio, cioè la seconda persona della Santissima Trinità. Però questa fede comune nella divinità di Gesù Cristo, ahimè, ecco, vediamo che non è logicamente sufficiente a far sì che coloro che la professano siano anche membri di un'unica chiesa, cioè appartengono ad un'unica chiesa. In effetti, i cristiani appartengono a numerose denominazioni religiose. Poi ne vedremo il motivo, daremo anche alcuni cenni storici su queste divisioni che poi ci sono state. I cristiani appartengono a numerose denominazioni religiose, che sono sì unite dalla fede nella divinità del Figlio di Dio, ma sono divise per altre profonde ragioni, e ci sono, ripeto, sono anche profonde ragioni dottrinali, ecco, come vedremo e come lo dimostreremo. Ma abbiate pazienza, naturalmente il discorso non si può esaurire in poche puntate, lo faremo, ecco, in questo ciclo di trasmissioni. Allora, noi possiamo constatare che vi sono cristiani cattolici, cristiani ortodossi, cristiani anglicani, cristiani luterani, cristiani evangelici, battisti, protestanti di varie e innumerevoli denominazioni. Poi ci sono armeni, copti, valdesi, avventisti. Dunque, allora, diverse, ripeto, confessioni cristiane. Allora, a questo punto, vedete, ci sorge spontanea una domanda. Una domanda alla quale certamente il cattolico deve saper rispondere. Abbiamo detto che questa trasmissione, questo ciclo di trasmissioni, si rivolge principalmente ai cattolici. Cioè, questa è la domanda: è possibile identificare, sulla base dell'analisi della documentazione storica di cui abbiamo in nostro possesso, quale sia la vera Chiesa fondata da Gesù Cristo? Ma, o meglio, la prima domanda: che Gesù ha veramente fondato una Chiesa? E quindi, dopo aver risposto a questa domanda, risponderemo all'altra. Allora, qual è la vera Chiesa fondata da Gesù Cristo? Ripeto, lo faremo per rispondere a questi importanti e fondamentali interrogativi. Lo faremo muovendoci in una direzione ben precisa. Allora, ripeto, dobbiamo accertare se Gesù, questo innanzitutto, ha voluto fondare una Chiesa. In caso di risposta affermativa, allora dobbiamo identificare almeno alcuni caratteri di questa Chiesa. Terza cosa, interrogheremo quelle chiese, quelle confessioni cristiane che pretendono di essere state istituite da Cristo, affinché mostrino, ecco, di possedere questi caratteri. Allora, diciamo così, soltanto quella Chiesa, ecco, che supererà brillantemente i nostri esami, la nostra verifica su base storica, allora potrà ragionevolmente essere ritenuta, diciamo con tutte le carte in regola, la vera Chiesa fondata da Cristo. Ed è evidente che bisogna appartenere a questa Chiesa per salvarsi, come abbiamo detto, perché chi colpevolmente non aderisce a questa Chiesa o abbandona la Chiesa cattolica, e quindi per aderire a un'altra religione non cattolica, un'altra confessione non cattolica, chiaramente non può salvarsi. Questo l'abbiamo detto, in via ordinaria. C'è una via straordinaria di salvezza, ci può essere, ma solo per chi è in buona fede e vive secondo la legge naturale. Ecco, sono delle cose importanti. Quindi, vedete, la nostra ricerca sarà una ricerca storica. Quindi terremo presente le testimonianze e i documenti storici, che naturalmente, è come dire, la storia, e quindi le testimonianze e i documenti storici, sono qualcosa di accessibile a tutti. Sono qualcosa di accessibile a tutti. Questo è importante. È un dato comune a tutti. Allora, vediamo se Gesù ha veramente fondato una Chiesa. Cerchiamo di dimostrare questa prima tesi. Vedete, è convinzione comune di tutte le varie denominazioni cristiane che Gesù Cristo abbia fondato una Chiesa. È convinzione comune. Ora, queste però varie confessioni cristiane divergono su una questione fondamentale, cioè divergono al momento di definire i caratteri di questa Chiesa. Cioè, non concordano su questo punto, cioè se debba trattarsi di una realtà visibile oppure di una istituzione solo spirituale, oppure se debba essere strutturata gerarchicamente o meno, ma che Cristo abbia fondato una Chiesa, questo è un dato pacificamente accolto, comunemente accolto. Quindi non so se sia chiaro questo punto. Tutte le varie confessioni cristiane che esistono attualmente, cioè, convergono su un dato comune, un dato fondamentale, cioè che Gesù abbia fondato una Chiesa. Su questo punto convergono tutti. Mentre invece non concordano su altri punti fondamentali, cioè sui caratteri di questa Chiesa, se debba trattarsi, ecco, di una realtà ecclesiale visibile oppure di una realtà ecclesiale solo spirituale, oppure se debba trattarsi di una realtà ecclesiale strutturata con una organizzazione gerarchica o meno. Ma che Cristo abbia fondato una Chiesa è un dato, ripeto, pacificamente accolto. Perché qual è la ragione di questo accordo? Ecco, la ragione di questo accordo lo troviamo nei Vangeli. San Matteo, l'Evangelista San Matteo, al capitolo 16 e nei versetti 13-18, ripeto, memorizzate questo testo evangelico che è importante. San Matteo, capitolo 16, versetti 13-18, ci racconta il momento preciso in cui nostro Signore Gesù Cristo rivelò, manifestò l'intenzione di fondare la sua Chiesa. Leggiamo, e ve lo leggo testualmente questo brano, ripeto, di Matteo, capitolo 16, versetti 13-18. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ed io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». Allora, vedete, questo importantissimo brano evangelico mostra chiaramente, ripeto, chiaramente, l'intenzione di Gesù di fondare una chiesa. Infatti, con le parole: «Edificherò la mia chiesa», dice Gesù. Allora, notiamo subito che qui vengono elencati, descritti, due caratteri che Cristo volle attribuire alla sua chiesa. È importante capire, individuare questi caratteri. Il primo carattere, allora vedete, Cristo paragona la sua chiesa a un edificio. Io edificherò la mia chiesa. Quindi lo paragona a un edificio. E lo vuole fondato su Pietro. Quindi paragona la sua chiesa a un edificio, quindi la prima cosa importante, e lo vuole fondato su Pietro. Le sue intenzioni sono espresse chiaramente: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ora, è chiarissimo che quella chiesa che avanzi quella pretesa, ecco, di essere la sola fondata da Cristo, dovrà necessariamente avere un fondamento nella persona di Simon Pietro. Altrimenti, dovremmo dire, Cristo si è sbagliato. E questo, per i cristiani, è assolutamente impensabile. Primo carattere. Ripeto, vedete che per ora stiamo solo fornendo delle argomentazioni storiche, quindi argomentazioni di ragione, argomentazioni storiche. Per ora non ci limitiamo, come dire, a una interpretazione cioè biblica, capite, esegetica. Questo lo faremo, ma lo faremo, ecco, successivamente, diciamo, se vogliamo, nella seconda parte di questo corso. Ecco, nella prima parte di questo corso vogliamo determinare, stabilire, ecco, delle premesse fondamentali, ecco, che sono di tipo apologetico, diciamo così. Allora, e chiaramente qui di tipo apologetico ci naturalmente utilizzeremo solo quelle che sono le documentazioni storiche, cioè la ricerca apologetica e una ricerca di tipo storica. Ecco, capite? Poi nella seconda parte, ecco, di queste nostre trasmissioni, allora forniremo anche su questo passo abbondantemente, forniremo, ecco, daremo delle spiegazioni di tipo biblica. Il secondo carattere importante ci è dato dalle parole: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Cioè, la Chiesa di Cristo, questo significa, non può essere soggetta, diciamo, alla morte. Non può venir meno. L'espressione ebraica, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, sta a indicare proprio questo, che la potenza della morte non potrà mai avere alcun potere contro la Chiesa. Questo che cosa significa, amici carissimi? Significa che la Chiesa, fondata da Gesù, deve necessariamente esistere anche ai nostri giorni. Allora, questo secondo carattere ci costringe ad escludere dalla nostra indagine storica tutte quelle, diciamo, confessioni sorte in passato e delle quali oggi non si ha più notizia, cioè sono scomparse, non esistono più. Per queste denominazioni scomparse, è chiaro, la promessa le porte degli inferi non prevarranno non si è realizzata, cioè questa promessa non è stata mantenuta. Quindi allora che cosa significa? Qui abbiamo due possibilità. O che Cristo si è sbagliato, allora capite, non possiamo mettere l'ignoranza in Gesù, perché sarebbe come dire questa ignoranza a imputarla a Dio stesso. A Dio stesso. Gesù è vero Dio, è vero uomo. Ma, ripeto, in Gesù ci sono due nature, una natura umana e una natura divina, e la persona divina. Per cui non possiamo ammettere che Cristo si è sbagliato. Allora non dovremmo dire che Dio si è sbagliato, ma non possiamo, ripeto, prendere in considerazione una simile ipotesi. Oppure l'altra ipotesi, quella più credibile, che non erano chiese, confessioni da lui fondate. Ecco, perciò sono scomparse. E questo, diciamo, è più probabile. Perché, vedete, ciò che è opera di Dio non scomparirà mai. Non scomparirà mai, nonostante le persecuzioni, tribolazioni, non scomparirà mai. Quindi, allora, la nostra ricerca, dunque, della vera Chiesa dovrà limitare il proprio campo d'azione alle Chiese oggi esistenti. Non c'è altro da fare. Ora, le Chiese oggi esistenti però dovranno necessariamente dimostrare due cose fondamentali, quelle che, ripeto, esistono. Cioè di essere nate, attenzione, nate, in età apostolica, quindi diciamo in un periodo storico ben preciso, quindi al tempo degli apostoli, e di essersi conservate fino ad oggi. È chiaro che quelle chiese, quelle confessioni che dicono di essere fondate da Cristo, ma non dimostrano queste due cose fondamentali, cioè di essere nate in età apostolica, perché è evidente che devono essere nate in età apostolica, e di essersi conservate fino ad oggi, se non possono dimostrare queste due cose, non sono la vera Chiesa fondata da Cristo. Quindi dovremmo escluderle. Allora ci chiediamo, dunque, quale Chiesa ha 2000 anni di età, praticamente? Cioè, diciamo che le chiese devono dichiarare, e documentandolo storicamente, cioè devono documentare quali sono le loro origini, qual è il luogo e la data della loro nascita. Perché si potrà dare credito soltanto a quella o quelle denominazioni che sono in grado di provare le proprie origini apostoliche. Allora, quale chiesa ha 2000 anni di età? Ora, se chiediamo alla storia, ripeto, alla storia, quindi in un luogo comune a tutti, di esperienza, quindi se chiediamo alla storia di indicarci la data di nascita della chiesa anglicana, cioè quando è nata la chiesa anglicana, la storia ci risponderà con estrema precisione. La Chiesa anglicana è sorta nell'anno 1534, ossia 15 secoli dopo la morte di Cristo. Quindi 1534, cioè 15 secoli dopo la morte di Cristo. Prima non esisteva, non esisteva. Allora, in quell'anno, 1534, quindi 15 secoli dopo la morte di Cristo, che cosa avvenne? Il re d'Inghilterra, Enrico VIII, volendo assolutamente rompere il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, che poi farà assassinare, per sposare un'altra donna, Anna Bolena, e non avendo ottenuto, naturalmente, è chiaro, il beneplacito, l'autorizzazione dal Papa Clemente VII, che cosa fa? Fa approvare dal Parlamento inglese l'atto di supremazia, cosiddetto atto di supremazia, che porta alla nascita della Chiesa anglicana. Ecco com'è nata la Chiesa anglicana, con questo atto di ribellione. Con questo atto di ribellione alla unica e vera Chiesa di Cristo. Fino a quel momento non esistevano anglicani. E, come vedete, per un motivo passionale alla base, per un motivo di castità, vedete. Enrico VIII voleva rompere il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, invaghita di un'altra donna, Anna Bolena, e voleva il divorzio dal Papa, e chiaramente il Papa non gli concesse il divorzio, contrario alla legge divina, contrario alla legge naturale. E allora che cosa fa Enrico VIII? Invece di obbedire, fa approvare dal Parlamento inglese questo atto di supremazia che porta alla nascita della Chiesa anglicana, cioè una Chiesa nuova con un nuovo capo. E qual è? La Chiesa è anglicana, la confessione anglicana, con un nuovo capo, il sovrano d'Inghilterra. Quindi allora vedete, da quasi cinque secoli, milioni di sudditi inglesi si dichiarano fedeli di una chiesa, tra virgolette, il cui capo è pur sempre un uomo politico, un re o una regina che sia, e i suoi decreti devono ottenere l'autorizzazione del Parlamento e del sovrano per avere valore, cioè i decreti di questa Chiesa. Capite allora? Ecco la Chiesa anglicana. Ora, dal punto di vista storico, e ci fermeremo su questo per oggi, emerge un dato fondamentale, che la Chiesa anglicana non può vantare una data di nascita che risalga ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo, all'età apostolica. Dunque, non è stata fondata da Gesù Cristo. Quindi, prima del XVI secolo, quindi prima del 1534, non è possibile dimostrare storicamente l'esistenza di un anglicano, ovunque lo si cerchi. E perché? Perché non esistevano. Perché non esistevano. Cioè, prima del XVI secolo, prima del 1534, gli antenati degli anglicani erano in comunione con la Chiesa cattolica. E da questa Chiesa cattolica sono usciti, per quale motivo? Perché il re d'Inghilterra, Enrico VIII, si era stancato di sua moglie e ne voleva sposare un'altra. Bene, allora amici carissimi, per oggi, ecco, concludiamo la nostra puntata. Vi diamo naturalmente appuntamento a domani alla stessa ora. Mi raccomando, ecco, non mancate. Ecco, vi vogliamo davvero numerosi, perché, come avete potuto capire, è una trasmissione molto importante, molto interessante, ecco, per la nostra formazione religiosa. Ecco, per avere le idee chiare su questo punto. Bene, allora, noi vi ringraziamo per averci cortesemente seguiti anche oggi e vi diamo, allora, appuntamento a domani, come abbiamo detto, augurandovi un buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace e bene.